Israele assalta la flottiglia, le prime navi intercettate al largo di Cipro in acque internazionali, per la prima volta in pieno giorno. Una decina le imbarcazioni sequestrate finora, un centinaio gli attivisti fermati, tra loro anche alcuni italiani. Gran parte continua però il viaggio, per ora a Gaza mancano ancora 2 giorni di navigazione. In Italia è in corso lo sciopero generale a sostegno della flottiglia proclamato dall'USB. La guerra in Iran, Teheran cerca di allontanare la ripresa del conflitto e annuncia: abbiamo risposto alla proposta di pace della Casa Bianca. Il Pakistan conferma, ma al momento i negoziati restano in stallo. A Modena oggi la convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone. La Lega insiste sul tema dell'Islam, nonostante al momento la pista più probabile resti quella dei problemi psichiatrici. Nel napoletano, 2 donne trovate morte all'interno di un cantiere. Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri e potrebbe aver confessato di averle uccise. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sumud Flotilla. Le prime imbarcazioni sono state sequestrate stamattina al largo di Cipro in acque internazionali. Questo è il messaggio che le navi intercettate hanno inviato alla Marina israeliana poco prima di essere fermate.
This is the Global Sumud Flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing toward Gaza.
Siamo un convoglio umanitario disarmato che trasporta medicine, personale sanitario, attivisti della società civile a Gaza. Veniamo da 41 paesi, viaggiamo nel rispetto del diritto internazionale e abbiamo il diritto di navigare liberamente, dice in sintesi il messaggio.
We have a right to freedom of navigation and humanitarian passage under maritime law and international humanitarian law.
Messaggio a cui le navi militari israeliane hanno risposto appunto con l'abbordaggio. Dal sito di monitoraggio della flottiglia risultano essere 9 le navi fermate finora, un centinaio di attivisti arrestati, tra questi anche degli italiani che sarebbero diretti verso il porto israeliano di Ashdod. L'organizzazione afferma di aver perso il contatto con 23 equipaggi. Questa è la testimonianza che è riuscito a inviarci un paio d'ore fa Dario Salvetti, sindacalista dell'ex GKN che sta viaggiando come attivista con la flottiglia.
L'intercettazione è iniziata in pieno giorno, noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. Abbiamo visto Erib approcciare una delle barche a noi vicino. Noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi. Siamo convinti ancora di più di essere nel giusto quando vedi barche a vela confrontarsi con mezzi militari. Tra noi, la nostra azione, il nostro protagonismo diretto di lavoratrici, lavoratori, società civile, persone comuni come le vogliate chiamare, e lo sterminio e il genocidio, in mezzo non c'è rimasto più nulla, c'è la nostra azione diretta. E quindi a maggior ragione salutiamo lo sciopero generale che è in corso in Italia, tutte le proteste che ci saranno. È fondamentale che si usi questo ennesimo episodio per far capire alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri paesi che qua in queste acque si gioca in realtà una partita che riguarda un futuro, e da questo futuro non saranno esclusi tagli ai salari, licenziamenti, tagli allo stato sociale, i debiti, l'abbruttimento, forse anche la vita delle nostre stesse figlie e figli, perché il genocidio non è qualcosa di focalizzato geograficamente ma inserito dentro un sistema internazionale, altrimenti non si capirebbe come mai hanno questa impunità.
Sono 460 in tutto gli attivisti a bordo delle navi, 54 le imbarcazioni che compongono la flottiglia, 2 sono solo di supporto. L'obiettivo dichiarato è quello di rompere l'assedio su Gaza. La gran parte delle navi risulta al momento ancora in navigazione. Tra queste c'è la Alcione, sulla quale si trova la giornalista freelance Simona Losito. Siamo riusciti a raggiungerla al telefono.
Io mi trovo su Alcione. Siamo sulla parte di Cipro Est, in acque internazionali. Abbiamo 2 giorni di navigazione sostanzialmente che ci separano dalle coste di Gaza, e in questo momento sappiamo che 2 imbarcazioni sono state intercettate. Abbiamo visto dalla nostra barca le navi israeliane e i RIB con i soldati israeliani su. Abbiamo visto anche i video fatti dalle altre barche dove i RIB con i soldati erano veramente vicini alle imbarcazioni. La barca madre è stata intercettata e abbiamo visto che era molto molto vicina alla nave prigione sostanzialmente. se dovessero avere abbastanza soldati e abbastanza capienza per tutti, sicuramente proveranno ad intercettarci tutti. Questo però non possiamo saperlo, non possiamo fare una stima. Può essere anche che prendano solo alcuni di noi e nei prossimi giorni approccino le altre barche. Per ora abbiamo attuato i protocolli di sicurezza, insomma, per l'intercettazione e siamo tutti insieme, aspettiamo sostanzialmente.
E in Italia, lo dicevamo, lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base USB proprio a sostegno della flottiglia, con manifestazioni annunciate in alcune decine di città. In diretta dal corteo di Milano, l'inviato Luca Parena.
E sì, buongiorno, la notizia dell'assalto di Israele agli attivisti della flottiglia è arrivata pochi minuti prima dell'inizio del corteo. Alcune centinaia di manifestanti stanno lentamente arrivando in questi istanti ai bastioni di Porta Venezia. Siamo quindi in una zona piuttosto centrale di Milano, non un chiodo per guerre e genocidio, blocchiamo tutto, si legge sullo striscione di testa accompagnato da una grande bandiera della Palestina. Essere l'equipaggio di terra delle imbarcazioni attaccate, rompere tutti gli accordi economici Italia-Israele, denunciare le conseguenze di un'economia di guerra sono tra le principali ragioni dello sciopero generale indetto per oggi da USB. Il corteo si sta dirigendo verso Piazza San Babila. L'intenzione dichiarata è quella di raggiungere poi nel pomeriggio verso sera Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti Piazza Gaza. Alle 18 è stato convocato lì un presidio dal gruppo locale di Global Sumud. L'obiettivo è quindi portare il sostegno alla flottiglia nel cuore di Milano, nella piazza che nei mesi scorsi è stata uno dei simboli della mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Da Milano per il momento è tutto, lì nello studio.
Grazie Luca. Tra Iran e Stati Uniti resta in vigore il cessate il fuoco, ma la tensione resta alta. Ieri Trump è tornato a minacciare Teheran: accetti l'accordo o riprenderà il conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha convocato per domani la Situation Room, cioè la riunione che coinvolge gli alti responsabili militari della sicurezza, che dovranno discutere di un'eventuale ripresa della guerra. Stamattina l'Iran ha annunciato di aver risposto all'ultima proposta di accordo arrivata dalla Casa Bianca. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
Buongiorno Andrea, sappiamo poco in realtà. A dare la notizia è stato il Ministero degli Affari Esteri iraniano. Questa risposta di Teheran è stata affidata al Pakistan, che già aveva condiviso con Washington l'ultima bozza rivista dell'Iran per mettere appunto fine al conflitto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli di questa risposta iraniana. Poco fa però il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Lo stretto è ancora al momento chiuso, viene consentito l'accesso solo alle navi di paesi vicini e di paesi amici. Non è chiaro se questi due annunci sono legati, quel che è certo è che al momento i colloqui di pace sembrano rimanere in una fase di stallo. Il gesto di Teheran potrebbe essere un modo per prendere tempo di fronte alle pressioni degli Stati Uniti e di Israele, che si preparano e minacciano di riprendere il conflitto. C'è da ricordare e sottolineare però che la Casa Bianca ha minacciato nelle ultime settimane più volte di mettere fine alla tregua e riprendere i bombardamenti, e finora nessun ultimatum è stato rispettato.
Grazie Sara. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone sabato. A livello politico, stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah su profili chiusi da Facebook e ha rilanciato una notizia data dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo fermato aveva scritto «bastardi cristiani» in una mail alla sua università in cui chiedeva un lavoro, poi avrebbe chiesto scusa. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati. Fabrizio Staraci ha diretto per 15 anni il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria di Modena. Ai nostri microfoni parla di un disagio che riguarda quello che è successo in città, ma anche un contesto più ampio, riferendosi in particolare all'omicidio del bracciante Bakary Sako avvenuto 10 giorni fa a Taranto.
Io credo che questi siano gli indicatori di una condizione generalizzata. Parlerei di questione antropologica e sociale, mi affiderei alle letture che di questo hanno dato il Censis, i nostri istituti di ricerca sociale. Sono sostanzialmente i segnali di un paese impaurito, che si ritrae su se stesso, che scopre di non avere gli strumenti che ha utilizzato fino a pochi anni fa per reagire alle condizioni di difficoltà, quello della coesione, quello del lavoro comune, ecco, questo tema del lavoro che ritorna, il lavoro nero del bracciante trucidato a Taranto, il lavoro che non trovava questo giovane che si è reso autore di questo tentativo di strage. E io starei attento a questo riflesso condizionato che ci porta a individuare o a tentare di individuare immediatamente il capro espiatorio, che inevitabilmente è il diverso, quello che noi non riconosciamo, come direbbe qualcuno, dai tratti somatici o dal modo in cui parla. Non sono i tratti somatici, non è il modo in cui si parla, ma è il contesto, l'ambiente nel quale siamo tutti immersi.
Nel napoletano due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere. Sentiamo il servizio.
L'indagine sulle due donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia in provincia di Napoli potrebbero essere giunte a una svolta. Già da qualche ora la pista più probabile era parsa quella dell'omicidio. Le due vittime sarebbero precipitate all'interno del fabbricato da due differenti vani ascensori situati a piani diversi. Non si conosce ancora la loro identità, ma sembra che si tratti di due prostitute, entrambe straniere. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di duplice omicidio, uomo che secondo indiscrezioni di stampa degli ultimi minuti potrebbe aver confessato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne. Si dovrà anche chiarire il movente del duplice omicidio. Determinanti per il fermo sarebbero stati gli accertamenti effettuati nelle ore successive al ritrovamento dei corpi. Proseguono comunque gli approfondimenti investigativi coordinati dalle autorità giudiziarie, si attendono ulteriori sviluppi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
Il presidente ucraino Zelensky ha invitato l'Europa a scegliere una persona a cui affidare le eventuali trattative di pace con la Russia. Ieri il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva detto che il suo paese è interessato a ristabilire un dialogo con l'Europa. Resta il fatto che in questi giorni Ucraina e Russia si sono scambiate attacchi militari pesanti, a partire dall'esercito di Mosca, che ha causato decine di vittime tra Kiev e altre città, e poi con la risposta delle forze ucraine che hanno provocato 3 morti nella zona della capitale russa. E nei prossimi giorni Putin andrà a Pechino, dove la scorsa settimana c'era stata la visita di Trump. Stamattina la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno al 2028 la Cina comprerà prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da Pechino e più nel complesso quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping dal punto di vista economico, ma anche su questioni come la situazione di Taiwan. In Gran Bretagna si terranno probabilmente il 18 giugno le elezioni suppletive nella circoscrizione di Manchester, alle quali il sindaco laburista Andy Burnham è stato concesso di candidarsi. Burnham deve tornare a essere deputato per poter sfidare il premier Keir Starmer, la cui leadership nel partito laburista è sotto attacco dopo la pesante sconfitta alle recenti elezioni locali. La crisi tra i laburisti è molto profonda, il partito è spaccato. Tra i temi di divisione anche la Brexit. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
10 anni dopo, la Brexit continua a dividere i laburisti. Wes Streeting, ex ministro della sanità, che vuole correre per la leadership, ha affermato che il futuro della Gran Bretagna risiede nell'Unione Europea.
Britain's future lies with Europe back in the European Union.
Ma la sinistra britannica non ha una posizione netta su questo e nel frattempo alla successione di Keir Starmer si prepara anche Andy Burnham, sindaco di Manchester, rappresentante dell'ala più radicale.
I will take that fight as high as I can take that fight because I think the country does need to change.
Per potersi candidare però Burnham prima deve essere eletto in Parlamento vincendo le elezioni suppletive nel collegio di Markfield, elezioni dall'esito non scontato perché in quell'area i populisti di Nigel Farage hanno trionfato alle ultime amministrative. Passerà del tempo, dunque, almeno tutta l'estate, prima dell'elezione del nuovo leader del partito e dunque anche del primo ministro. Nel frattempo Starmer, nonostante la sua autorità sia stata praticamente azzerata, rimane alla guida di un paese che sembra navigare a vista.
Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 15.30. Buon ascolto.